Per una volta vi chiedo di non aprire le Bibbie stamattina, perché è una storia, quella di cui dobbiamo parlare oggi, talmente conosciuta che io ho l'impressione che a volte quando conosciamo molto un passo biblico non riusciamo più a cogliere la grandezza e la spettacolarità dell'evento, perché lo conosciamo così tanto che sappiamo già quello che succede. Allora stamattina questa storia di cui dobbiamo parlare ve la racconto in un modo che secondo me è quello plausibile in cui si può essere verificata, e dal punto di vista di un personaggio che è abbastanza marginale in questa storia fino ad un certo punto, e che io ho scelto di chiamare Jonathan. Jonathan quel mattino si era svegliato presto perché aveva deciso di fare un piccolo viaggio e raggiungere un posto un po' fuori dalla cittadina dove abitava, per andare ad ascoltare un uomo di cui aveva sentito parlare, di cui tutti parlavano, in realtà era il personaggio del momento. Era l'uomo del momento per i miracoli che faceva, era, insomma, la sua fama lo precedeva ed aveva raggiunto la regione dove lui abitava, quindi era un evento imperdibile. La mamma non era del tutto convinta di lasciarlo andare, ma poi alla fine, siccome uno zio andava, ha detto vabbè, accodati allo zio e vai anche tu. Però portati qualcosina, una schiscetta, qualcosa da mangiare. La schiscetta che, insomma, noi ormai viviamo di schiscette, qui ho messo degli esempi anche un po' fin troppo belli. La schiscetta a volte non è esteticamente così appetibile. Un Kinder cereali, possiamo pensare a un Kinder cereali, due biscotti, un succo di frutta. Non abbastanza per un pasto intero, ma almeno non ti resta vuoto lo stomaco, la giornata è lunga, chissà quando torni. Allora Jonathan raggiunge questa zona esterna al suo villaggio, e quest'uomo, che ovviamente si chiama Gesù, è circondato da una grande folla di persone malate, di persone bisognose di aiuto, e lui non riesce, Jonathan, a vedere Gesù, fino a che a un certo punto capisce dallo sviluppo della vicenda, perché c'è talmente tanta gente che è un po' difficile seguirla da vicino, che Gesù si è spostato su un'altura e ha smesso di compiere, diciamo, queste guarigioni, questi miracoli, e sta parlando, e la gente lo ascolta. E il sole è alto, fa caldissimo, fa caldo caldo, e a un certo punto, il tempo passa, perché il discorso di Gesù è lungo, e tutti muoiono dalla voglia di ascoltarlo, e questa schiscetta comincia a diventare una prospettiva allettante. A un certo punto Gesù termina il suo discorso, è primo pomeriggio, le persone iniziano, insomma, a muoversi un pochino, e Jonathan non si fa perdere l'opportunità di avvicinare il personaggio del momento e, insomma, sgomitando un po', arriva sull'altura, lì nelle vicinanze, capisce che c'è in atto una conversazione, si parla di cibo, e a un certo punto un uomo che lui non conosce lo prende e gli dice tu hai qualcosa da mangiare? E lui dice sì, ho una Kinder cereali e un succo di frutta a pesca, allora vieni con me. E quindi, capendo che si sta avvicinando a Gesù, questo ragazzino, Jonathan, è felicissimo, perché dice forse lo potrò conoscere. Ma poi a un certo punto, quando arriva proprio lì vicino e lo vede, perché non è tanto distante, capisce che l'oggetto della conversazione è il mangiare. E ci sono varie ipotesi, perché sembra si stia parlando di dar da mangiare alle persone che sono lì, e insomma uno dice ma no, ma non abbiamo soldi abbastanza, e poi come si fa, guardate quanta gente c'è. L'altro dice no, ma io ho trovato questo ragazzino, sì, però ha una Kinder cereali e un succo di frutta, ma posso mica bastare per tutte queste persone. E Gesù dice no, va bene, datemi la Kinder cereali e il succo di frutta, cominciate a far sedere le persone, dividetele per gruppetti, una ventina, una trentina, e tutti si guardano, e Jonathan è lì. E Andrea, che è il discepolo di Gesù che lo ha portato lì, dice allora mi dai la Kinder cereali e il succo di frutta? E lui non sa che fare, glieli do o non glieli do? Perché se glieli do non ho più la mia schiscetta, ma se non glieli do come faccio a vedere cosa succede dopo? Allora glieli dà. E la situazione lì, da lì in poi, va avanti, lui si sa, viene fatto accomodare anche lui, e a un certo punto i discepoli cominciano a passare a distribuire Kinder cereali e succo di frutta a tutti. Il suo Kinder cereali e il suo succo di frutta, però, lui dice, com'è possibile, io ne avevo uno, ma qua, quanti ce n'è? Ho perso il conto. Da dove sono saltati fuori tutti questi Kinder cereali? Dopo queste cose, Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè il mare di Tiberiade, e una gran folla lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. La Pasqua, la festa dei giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo: «Dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pani non bastano, perché ciascuno ne riceve un pezzetto». Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente?» Gesù disse: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette ed erano circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero. Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché niente si perda». Essi quindi li raccolsero e riempirono 12 ceste di pezzi che di quei 5 pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiato. La moltiplicazione dei pani e dei pesci è uno dei pochissimi episodi della vita e del ministero del Signore Gesù che è raccontato in tutti e 4 i Vangeli. Questo già dovrebbe essere sufficiente per inquadrarlo in un contesto particolare. È evidente che è una storia particolare. Se tutti la raccontano, pensiamo che altri eventi chiave della sua vita, come per esempio la sua ascensione, non sono stati raccontati da tutti, ma questo sì. E Giovanni, che come sappiamo ha scritto il suo Vangelo molto tempo dopo gli altri tre, Matteo, Marco e Luca, dà un take, una visione leggermente diversa della vicenda. Primo, perché è stato testimone oculare di quello che è successo nella cerchia più ristretta, perché lui era uno dei discepoli ed era uno dei più vicini a Gesù, ma anche perché probabilmente voleva completare, dare una rilettura rispetto a quello che gli altri Vangeli ci dicono. Per dovere di completezza vi leggo 2 versetti del racconto che fa Matteo di questo stesso episodio, e Matteo 14 dice così: «Gesù, smontato dalla barca, vide una folla, ne ebbe compassione, guarì gli ammalati. Facendosi sera, i suoi discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero: "Luogo è deserto e l'ora è già passata, lascia dunque andare la folla nei villaggi a comprarsi da mangiare". Ma Gesù disse loro: "Non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare". Questo è un pezzettino che non è compreso nel racconto che abbiamo letto adesso di Giovanni, ma che ci aiuta nella riflessioni che vorrei fare insieme a voi. È chiaro che questo, essendo uno dei 7 segni che Giovanni racconta, e per il riferimento al pane, alla Pasqua, ha una rilettura simbolica relativa al fatto che Gesù era il pane della vita, e quel discorso segue di poco questo episodio e questo miracolo, il discorso in cui Gesù dice: "Io sono il pane della vita". Quindi quel segno, associato alla vicinanza della Pasqua, alla centralità del pane in questa narrazione, fanno veramente presumere che la lettura simbolica che noi dobbiamo fare di questo brano sia proprio questa: Gesù era il pane venuto dal cielo, era la Pasqua definitiva che il Signore stava provvedendo per il suo popolo e anche per noi. Ma non è su questo che vorrei stamattina soffermare la nostra attenzione, bensì su questa schiscetta, la schiscetta del ragazzino di cui abbiamo parlato prima. Nell'episodio che abbiamo letto c'è una folla che, come sempre, segue Gesù, e sappiamo tutti molto bene che la folla non seguiva Gesù più di tanto perché fosse veramente interessata al suo messaggio, perché avesse compreso chi lui era davvero, ma l'interesse della folla era un interesse forse in parte sensazionalistico, dovuto alla sua popolarità, alla speranza di vedere un miracolo, di usufruire, di essere destinatari di un favore di qualche tipo. Questo lo sapevano i discepoli e lo sapeva anche Gesù. La prima osservazione che voglio fare è quella del disinteresse dei discepoli. A un certo punto i discepoli vanno da Gesù e dicono, come noi diremmo, si è fatta una certa. Tardi, tra un po' è buio, insomma, mandali a casa, meno ognuno, insomma, vanno a casa e mangiano. Non è che ai discepoli sia mai passato per la testa di provvedere loro al bisogno di queste persone. I discepoli non sono particolarmente preoccupati per le folle. Che importa se alcuni di loro sarebbero arrivati a casa tardi? O magari non avrebbero più trovato un supermercato, la versione dello 0 del 30 dopo Cristo del supermercato aperto per comprare qualcosa, che importava se alcuni di loro forse erano malati e magari non avevano potuto essere guariti perché non c'era stato tempo, che importa se hanno già fame adesso e il sole picchia ancora, fa molto caldo. Cosa importava ai discepoli? Pochissimo. Digli di andare, così tornano a casa e si arrangiano, tra virgolette. Gesù invece ragiona al contrario. Gesù è preoccupato per la folla e Gesù sapeva molto bene che forse non tutte le persone di quella folla erano genuinamente interessate a lui per avere la relazione che lui voleva con loro. Ma ciò non di meno, Gesù si preoccupa che loro non tornino a casa senza avere mangiato. Si preoccupa di questo loro bisogno. Mi colpisce il contrasto fra il disinteresse dei discepoli e l'interesse di Gesù. E la prima riflessione che voglio fare con noi è che il mandato di fare discepoli comporta un'attenzione sincera e concreta verso i bisogni delle persone, fisici, pratici, economici, psicologici. Forse è vero, non tutte le persone che ascoltano il messaggio del Vangelo lo fanno perché hanno il desiderio di costruire un rapporto con il Signore come Lui lo vuole con loro. Ma noi non siamo solo chiamati a fare studi, a fare incontri evangelistici, riunioni di preghiera, abbiamo anche un mandato pratico. Dobbiamo essere interessati concretamente ai loro bisogni e quindi ho riassunto questo con questa domanda. Noi siamo veramente discepoli di Gesù. Se la domanda che ci facciamo è dove comprerò del pane perché questa persona non abbia più fame o non abbia fame almeno in questo momento. La seconda osservazione che voglio fare, oltre a questo aspetto, diciamo, su qual è la nostra attenzione e se ci preoccupiamo solo, diciamo, delle cose spirituali o siamo pronti anche a interagire coi bisogni concreti delle persone, riguarda le soluzioni che propongono i discepoli, perché i discepoli dicono tre cose, fanno tre considerazioni sulle loro risorse. Filippo fa una considerazione economica, dice 200 denari di pane non basterebbero perché ciascuno ne riceve un pezzetto. 200 denari era una somma considerevole. Paragonato ai giorni nostri è come se Filippo stesse dicendo maestro, ma neanche con 10.000 euro di pane daremmo da mangiare a tutti. Come dire, cioè, è presente quanta gente c'è, quanto pane ci vuole. Quindi Filippo fa un ragionamento prettamente economico. Andrea prende questo ragazzino e dice sì, c'è qui un ragazzino che ha la schifetta, ma è poco. E cosa sarà mai? Tra l'altro, quando pensiamo ai pani d'orzo e ai pesci, noi forse non dobbiamo pensare a 5 baguette e 2 salmoni, ma dobbiamo pensare a 5 biscottini e 2 pescetti, perché questo erano. Cioè, è ancora più calcato il fatto che fossero poco, pochissimo, ma manco bastavano per sfamare il ragazzino. Quindi la osservazione di Andrea è un'osservazione sulle risorse disponibili. Ma signore, questo abbiamo, non abbiamo nient'altro e non è sufficiente. E altrove, nel brano che abbiamo letto in Matteo, c'è una considerazione che è ancora, diciamo, più arretrata di queste. Vabbè, mandali a casa, non è un nostro problema, provvederanno loro a se stessi. E queste sono un po' le tre soluzioni che noi generalmente pensiamo quando dobbiamo aiutare qualcuno: i soldi, cioè quanti soldi dargli, oppure pensiamo alle risorse che abbiamo e concludiamo sempre che non ne abbiamo abbastanza, oppure pensiamo, vabbè, non sono affari nostri, non sono affari miei, è un problema suo, che c'entro io. Soldi, risorse materiali o disinteresse. E il disinteresse da un lato e il focus sulle proprie risorse dall'altro sono i due limiti principali di questa storia. È ovvio, i discepoli non potevano aspettarsi il miracolo, sapevano che Gesù avrebbe potuto farlo perché aveva già dimostrato di avere dei poteri al di là del mondo fisico, ma ovviamente il proseguo della storia avrà colto di sorpresa tutti perché non era, diciamo, atteso che la storia finisse così. Ma il limite principale in questa storia è proprio il loro atteggiamento: quello che ho non basta, oppure non spetta a me. Non sono io che devo fare questo. E è per questo la domanda provocatoria di Gesù al versetto 5. Lui lo dice proprio a Filippo: a dove compreremo del pane? Cioè, come facciamo, Filippo, a dare da mangiare a tutta questa gente? E Giovanni specifica, diceva così per metterlo alla prova, perché Gesù sapeva già come provvedere, sapeva già tutto. E la sua domanda retorica a Filippo è una domanda che sta lì per dire: come facciamo? Mi chiedo cosa pensiamo noi riguardo ai bisogni delle persone che ci circondano. se pensiamo non sono affari miei, se pensiamo forse sono affari miei ma non ho il tempo, non ho le capacità, non ho i soldi, non ho i doni, non ho le qualità necessarie per essere d'aiuto. Oppure vorrei aiutare ma ho troppo poco e quel poco che ho non può fare la differenza. Ma la chiave di questa storia non è questo, non era la schiscetta in sé e non era nemmeno quello che i discepoli potevano fare, ma è la potenza di Gesù. Il fulcro di questa storia è la chiave di volta che ha deciso il finale della storia, è la potenza che c'era all'opera. Non era il fatto che ci fossero 5 pani o 2 pesci, ma era il fatto che ci fosse il Figlio di Dio. E il Figlio di Dio aveva il potere di sfamare queste persone. La storia ci insegna che l'opera di Dio si compie. E non si compie perché noi siamo bravi, perché noi siamo capaci. Ci piacerebbe pensare che sia così, ma Paolo scrive all'inizio della sua lettera ai Corinzi: Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio non si serve di conti in banca pieni, non si serve di grandissime capacità, perché ci mette il suo per far funzionare le cose. Questo non è quello che Paolo sta facendo, non è un'ode all'ignoranza, alla stupidità, alla povertà o all'essere persone da poco. Paolo non sta facendo un elogio di questo, sta semplicemente riconoscendo che la grandezza dell'opera di Dio non proviene dalla grandezza delle persone che ne fanno parte, ma dalla grandezza di Dio, che si mostra tanto più grande quanto più piccole sono le persone. Se pensiamo alle grandi opere missionarie, a me ne sono venute in mente alcune, ognuno di noi può pensare all'opera missionaria che preferisce, non sono mai nate da grandi cose, sono sempre nate da piccole cose. La grandezza, la differenza l'ha fatta Dio. Quindi questo dovrebbe essere l'atteggiamento che abbiamo. Prima di tutto è affar mio, è una cosa che mi deve interessare, e secondo, è vero, se faccio i conti delle risorse che ho, ho veramente poco, ma non è su quello. Non saranno quelle risorse a decidere l'esito di questa storia. Io forse non ho i soldi, non ho il tempo, non ho le capacità, i doni, le qualità che possono servire, ma non posso escludere che Dio, di quel poco che io ho, possa fare qualcosa. La terza osservazione che voglio fare con voi riguarda il finale della storia. Non è che Gesù abbia nutrito tutti da solo. I discepoli hanno dovuto far accomodare le persone e forse non sapevano neanche cosa dire alle persone. Perché ci dobbiamo accomodare? Meglio non dirlo, perché se gli diciamo che c'è da mangiare ma poi non ce n'è. Quindi hanno dovuto gestire quella situazione, no? Quelle belle situazioni quando il tuo capo ti dice di fare una cosa e tu devi rispondere magari all'utenza e non sai cosa dire. Probabilmente sono capitate anche a voi. Hanno dovuto distribuire il pane, dare da mangiare a tutti. E io da persona egoista mi chiedo cosa avranno pensato, forse fra le tante cose che possono avere pensato, ma da dove arriva tutto questo pane, mamma mia, ma forse avranno anche pensato, questi hanno mangiato, guarda quanta roba c'è, qui dice che Gesù ne ha fatti in abbondanza, c'era talmente tanto che la gente non ha neanche finito, e alla fine se ne sono raccolte 12 ceste, ma sarà un caso che erano proprio 12, e loro erano 12. Io non credo. Ceste non di bocconi avanzati, cioè quando il brano ci dice che sono state raccolte delle ceste di avanzo, non dobbiamo pensare a pezzi di pane morsi, ma proprio avanzi, cioè vuol dire che è avanzata della roba che nessuno ha toccato. E quindi secondo me è come se il messaggio che Gesù voleva mandare a loro fosse ho pensato anche a voi, eh. Non è che date da mangiare agli altri e poi morite di fame. Certo, Gesù non ha moltiplicato il pane e il pesce tutti i giorni. Forse ci saranno anche state delle volte che avranno avuto fame. Ma le due riflessioni che io faccio sono: la prima, che Gesù vuole che i suoi discepoli siano uomini in azione, non persone che, come il personaggio nel disegno, si impigriscono sul divano, che non fanno niente, che sono inoperose. Non è questo. I discepoli nelle storie che noi leggiamo sono sempre indaffarati. Sono uomini pratici, e non erano tutti pratici in senso stretto. Sì, c'era il pescatore e c'erano degli artigiani, ma c'erano anche uomini come Giovanni che erano più uomini di pensiero probabilmente che di azione, ma tutti si sono dati da fare, tutti hanno partecipato. Ma l'aspetto che mi colpisce di più è la cura che il Signore Gesù ha avuto per loro. Cioè il fatto che loro hanno avuto di che mangiare e ne hanno avuto tanto, perché le ceste dell'avanzo, le ceste di ciò che non era stato toccato, sono andate a loro, una per ciascuno. Quindi credo che il messaggio che Gesù voleva dare a loro era: fate la vostra parte, a voi, penso io. E io credo che a volte abbiamo del servizio una visione un po' distorta, e questo forse viene anche dalle esperienze che abbiamo avuto. Non sempre serviamo mossi dalle giuste ragioni e nel modo giusto, ma io credo che quando il servizio è autentico, e questo brano ce lo insegna, chi serve ha quello che gli serve. Cioè, Dio non chiede ai suoi, Gesù non chiede ai suoi discepoli di servirlo per poi lasciarli senza le risorse di cui hanno bisogno, per lasciarli svuotati. Quindi questo senso di svuotamento che forse noi a volte sentiamo deriverà da altro: forse non stiamo veramente servendo lì dove Gesù ci vuole o secondo le modalità che Gesù vuole. Ma questa storia ci insegna che quando Gesù ci chiede di fare qualcosa, quando ci dà un compito, provvede ai bisogni, ai nostri bisogni. Quindi non succede che noi finiamo la giornata senza aver avuto la nostra cesta e senza aver potuto anche noi godere di quello che il Signore Gesù ha fatto. E con questo sta la bontà di Gesù. Noi stiamo servendo Lui e stiamo servendo gli altri, eppure abbiamo anche noi quello che ci serve per vivere. Quindi vi chiudo le mie riflessioni con una domanda: e se la schiscetta provvidenziale della storia fosse la tua? Portiamo queste riflessioni nella nostra vita. Noi non siamo tanto diversi dal bambino ipotetico, anche se è reale perché nella storia c'è, ma di cui vi ho parlato. Anche noi forse, come lui, non abbiamo un granché, rispetto poi a quello che c'è da fare, perché se pensiamo alla moltitudine di persone che non conoscono Gesù e a come raggiungerle, ai bisogni di queste persone, non possiamo che sentirci completamente sormontati dalla mole, dal peso di questo ministerio. Però forse per iniziare e per dare là il via qualcosa di nuovo basta solo una schiscetta, non serve tanto di più, perché la potenza poi che mette Gesù noi non la conosciamo. Quindi mi chiedo e vi chiedo: e se il poco tempo, le poche qualità, le poche risorse, i pochi soldi fossero i tuoi, sei pronto a metterli in gioco per la grandezza, per l'opera del Signore Gesù? Perché quel bambino, quel ragazzino l'ha fatto, lui ha dato i suoi 5 biscottini e i suoi 2 pescetti, ha rinunciato a questa schiscetta. Quindi la domanda ve la lascio come spunto di riflessione: mi chiedo e vi chiedo se quel poco che abbiamo non potrebbe forse cominciare a essere l'inizio di qualcosa, l'inizio di un'opera grande che il Signore ha in vista per noi e soprattutto per le persone là fuori, perché il nostro mandato è per le persone che stanno fuori. Il nostro posto qui è essere una luce per le persone che stanno fuori. E se vogliamo esserlo, da qualche parte dobbiamo iniziare. Quindi proviamo a chiederci, chiediamo anche al Signore in questo tempo adesso che abbiamo, se forse la schiscetta provvidenziale che può dare il via a qualcosa di nuovo è qualcosa che possiamo mettere noi nelle mani di Dio e nelle mani di Gesù.